Don't Leave Me. L'avevamo detto, siamo andati a cercare il testimone.
L'abbiamo
colui
trovato,
che c'era,
The Witness.
Ed era il presidente della commissione sanità del Consiglio regionale, che è Francesco Agus, ospite spesso qui su queste frequenze in questo programma, portavoce dei progressisti in Consiglio regionale. Allora, Francesco Agus, intanto buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Avete ascoltato la voce dell'assessore ieri e siete riusciti a capire che cosa è successo con questi dati che ci hanno fatto precipitare in arancione?
Sì, finalmente abbiamo avuto un po' di chiarezza sui dati. Io intanto non sono il presidente della commissione, sono un umile componente d'opposizione.
Ecco.
Vabbè, una promozione,
promozione
sul campo, questa, dai.
Sul campo, dai, vabbè.
Però è vero che questa volta, diciamo, l'audizione
l'aveva chiesta lei.
Sì, su spinta dell'opposizione. Devo dire che il presidente Gallus non ha atteso, quindi diciamo, in un'ora era riuscito a organizzare la convocazione dell'assessore, visto il tema così importante. E comunque alla fine abbiamo avuto le risposte che stavamo cercando, perché di fatto non c'è alcuna possibilità che la Regione possa avere ragione in sede giudiziaria rispetto alle decisioni prese dal governo.
Ma sembra di capire che sia stato addirittura congelato questo ricorso, leggiamo così sull'Unione Sarda stamattina.
È un ricorso perso in partenza. Perché di fatto il governo, quando il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza che ha sancito il declassamento della Sardegna in zona arancione, lo ha fatto sulla base di dati trasmessi dalla regione. E trasmessi senza che ci fosse alcun errore da parte del governo.
Certo.
Di fatto il semplice rispetto delle tabelle ministeriali fa sì che la Sardegna, monitorata il 19 gennaio, perché quella è la data in cui si sono presi i dati, sforasse gli indicatori di rischio. Si è parlato molto dei 21 indicatori, quindi si è creata molta confusione attorno ai 21 indicatori che utilizza il Ministero per appunto dare
assegnare il punteggio, diciamo.
Sì, però tra questi indicatori ce ne sono alcuni che hanno un punteggio diverso,
sì,
e ce ne sono altri addirittura che portano, senza bisogno nemmeno di confrontare gli altri indicatori, a un declassamento della regione. Si tratta in particolare degli indicatori di rischio. L'Istituto Superiore di Sanità, in Brusaferro, lo spiega con un diagramma di flusso facilmente comprensibile. Di fatto, se una regione monitorata in quel giorno preciso presenta focolai all'interno di RSA e ospedali, ed è il caso della Sardegna,
quindi diciamo potenzialmente malati che possono finire in terapia intensiva o in ospedale nel giro di pochi giorni,
e contemporaneamente ha la percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva da pazienti Covid superiore al 30%, automaticamente è classificata in rischio alto.
Certo.
E questo era il nostro caso il 19 gennaio. Poi è vero che pochi giorni dopo è stata inaugurata una nuova sala, un nuovo reparto di terapia intensiva all'ospedale di Sassari,
sì,
però non rileva.
Sì,
non rileva.
Sappiamo anche che inaugurare dei posti letto e dei macchinari e un'ala nuova di un ospedale non significa farlo funzionare immediatamente, perché bisogna metterci le persone dentro a lavorare.
No, però in questo caso quei posti il 19 gennaio non esistevano nemmeno formalmente.
Certo.
Per cui, per capirci, usare diciamo le parole più semplici possibili, noi sapevamo che il 19 gennaio era stato piazzato l'autovelox davanti ai nostri dati. E
siamo passati a 140.
Noi abbiamo fatto tutta la strada sotto il limite e due giorni dopo eravamo di nuovo sotto i limiti. Però nel passaggio dell'autovelox eravamo oltre.
Ecco,
per cui è vero che il buonsenso, diciamo, porterebbe a una risoluzione pacifica dei rapporti col governo,
sì,
però è anche vero che una deroga concessa alla Sardegna si tradurrebbe in automatica una deroga concessa alla Puglia, alla Basilicata, alla Campania,
sì,
perché tutte le regioni rivendicano lo stesso problema, cioè il fatto di aver, magari non in questo caso,
sì, ma due giorni prima, sì, ma due giorni dopo, sì, però quel giorno eri fuori.
Quel giorno lì eri fuori, ma la mia domanda è, quindi la regione di fatto il 19, quindi quando ha trasmesso i dati, sapeva di essere fuori dai limiti, di aver superato
il
limite
politico,
sapeva già che saremmo finiti in zona arancione, cioè non l'ha comunicato.
Loro il 20 erano sicuri del fatto che saremmo stati inseriti in zona arancione. La domanda è infatti, ma di fronte a una certezza come questa, com'è possibile? Uno, che la reazione sia stata così timida.
Sì.
In Lombardia, diciamo, pur non apprezzando niente di quello che accade in Lombardia e che combinano Fontana e i suoi, e il presidente Fontana si è dato da fare nei giorni precedenti per evitare la zona rossa. Il presidente Solinas è uscito dai radar.
Bastava anche che avvertisse gli operatori di non comprare merce, perché quella domenica sarebbero stati chiusi. Avrebbe fatto un favore alle aziende sarde, per esempio, alle aziende sarde della ristorazione.
Perché ovviamente tutti noi capiamo la difficoltà sia appunto del sistema sanitario, sia degli operatori che devono chiudere.
Certo.
La cosa peggiore da fare è dirglielo mezz'ora, cioè 11 ore prima dell'apertura delle loro
attività. Di sabato, per giunta, di sabato. Quando...
Sono ristoranti che ovviamente avevano fatto la spesa, avevano chiamato il personale che altrimenti magari sarebbe stato a casa e che in questo momento è di nuovo
in cassa integrazione.
Cioè si sono innescate tutta una serie di problemi francamente evitabili, semplicemente con un po' di serietà, perché è chiaro che poi sulla zona arancione, diciamo, c'è anche una riflessione ulteriore che si può fare. Però non ci dimentichiamo che questo tipo di classificazione è stata concordata con le regioni.
Certo.
Per cui una volta che tu decidi che oltre il 30% di occupazione sei in zona arancione,
sì,
e poi lamentarsi quando si supera il limite non fa testo, cioè
non
crea,
serve
anche una posizione molto debole nel tavolo di confronto.
Sì, ma mi viene da dire che questa volta addirittura non è stata neanche, diciamo, forzata più di tanto il pedale della propaganda, perché in altre occasioni abbiamo visto la regione scatenarsi in polemiche contro lo Stato. Questa volta, al di là della cosa di
facciata del ricorso, questa roba e poi basta,
al quale non ha creduto praticamente nessuno, è finita lì. Ma ci sono dei margini per recuperare la situazione prima dello scadere delle due settimane, visto che comunque i dati giornalieri confermano che la situazione, insomma, non è certamente così allarmante?
No, secondo me è molto complicato. Cioè,
è un'azione congiunta maggioranza e opposizione, visto che
noi l'abbiamo già fatta, nel senso che noi abbiamo già, più o meno tutti i partiti del Consiglio regionale di minoranza hanno avuto interlocuzione con i parlamentari e con il Ministero. E il fatto è che questi limiti sono sanciti da una legge. Il ministro non può derogare. E in questo caso andrebbe cambiata la legge. E ovviamente la modifica non potrebbe essere solo per la Sardegna, dovrebbe riguardare tutte le regioni, più o meno in una fascia intermedia tra le varie zone di rischio.
Quindi il tema è che se lo si fa per la Sardegna diventa un caso nazionale.
Poi dico anche questo, che il problema reale è che i nostri dati sono stati trasmessi in questi mesi con molta opacità.
Sì.
Ieri abbiamo chiesto per l'ennesima volta di capire quali siano realmente i posti esistenti nelle terapie intensive, perché una cosa sono i dati che noi trasmettiamo a Roma, che comunque sono insufficienti, quindi ci hanno portato in zona arancione. Un'altra sono i dati realmente, sono i posti letto in terapia intensiva che realmente esistono, perché noi abbiamo sempre denunciato una discrepanza tra quello che accade negli ospedali e quello che invece viene trasmesso nei report. Il dubbio che abbiamo è che ci siano letti che hanno magari hanno il materasso, hanno anche il respiratore, ma non hanno l'infermiere e il medico rianimatore che dovrebbero,
ecco,
monitorare.
Niedu, che cosa vi ha detto riguardo al tema del personale? Cioè, sono state fatte le assunzioni per questi nuovi posti letto virtuali, oppure abbiamo solo fatto vedere le immagini in televisione?
C'è un concorso che sta andando avanti e se mi si dice che il concorso è stato ultimato, ma non sono ancora state fatte le assunzioni, io ovviamente do per scontato che non ci siano oggi rianimatori capaci di tenere aperti quei posti letto.
Sì, tra l'altro
non si capisce nemmeno se quei posti letto siano interamente aggiuntivi o tengano conto anche di posti già avviati.
Sì, c'è anche questo bisticcio dei numeri, si parla di 30, non si capisce se 30 sono compresi quelli che c'erano già oppure sono tutti nuovi.
Poi anche lì io ricordo che per esempio Alberozzo di Cagliari in teoria dovrebbero esserci 30 posti letto, in pratica ci sono 20 posti letto. Quando si aumenta questa soglia ce ne accorgiamo subito, cioè il resto della sanità soffre, perché gli anestesisti di tutta la Sardegna devono essere dedicati principalmente alle terapie intensive e quindi vengono sospesi gli interventi. C'è del problema fino al mese scorso addirittura delle fecondazioni in vitro, quindi non si eseguivano più fecondazioni in vitro per l'assenza di anestesisti. Cioè l'aumento di posti occupati in terapia intensiva congela l'intera offerta sanitaria sarda, qui non è un problema di poco conto.
Va bene.
Poi dicevo, in questo caso c'è un problema, diciamo, legato al buon senso su cui si potrebbe riflettere, che riguarda il fatto che la zona arancione per la Sardegna sia probabilmente addirittura controproducente, perché il modo di vivere delle nostre comunità è stato dimostrato durante le feste, non arresta diciamo gli assembramenti con la chiusura di bar e ristoranti.
Facciamo un esempio, Agus, facciamo un esempio così la gente capisce.
Durante le feste i bar e i ristoranti erano chiusi.
Sì.
Nonostante questo si sono verificati un aumento dei contagi, sempre in ambito familiare. E poi la zona arancione prevede tante deroghe, tante di quelle deroghe per andare da un comune all'altro, da rendere di fatto totalmente inattuabile il blocco dei comuni, cioè sì, il blocco degli scambi tra comuni.
Certo.
Di fatto l'unica misura è la chiusura di bar e ristoranti.
Sì.
Ora, in Sardegna, dato anche il clima, quei ristoranti a pranzo lavorano spesso con i tavoli all'aperto.
Sì, per cui
un caffè o un pranzo consumato con un amico, con un parente, in un tavolo all'aperto di un ristorante è meno dannoso di un pranzo a caldo, di un caffè offerto tra le mura domestiche.
Assolutamente.
Non c'è dubbio assolutamente. Da questo punto di vista.
E diciamo che noi stride questo. Arrivo a dire che forse sarebbe stato più utile ragionare su un inasprimento limitato nel tempo delle misure, e con l'obiettivo di uscire completamente, di trovarci in zona bianca magari tra 2 settimane. Il rischio che vedo è di soffrire per 2 settimane e ritrovarci esattamente al punto di partenza.
Se non peggio. Ma con una buona comunicazione, certo, si poteva fare anche questo. Si poteva dire facciamo 2 settimane, visto che comunque abbiamo sforato, abbiamo dei parametri a rischio, facciamo 2 settimane serie
di
e poi
sacrificio,
magari tra 2 settimane ci troviamo in una situazione di maggiore libertà.
Io volevo chiedere un'ultima cosa, su ieri in commissione avete parlato anche del piano Crisanti, quindi delle varie, della mappatura,
dello screening di massa che sembra essersi fermato,
di cui non si hanno più notizie.
Questo è bello, perché ieri abbiamo intanto chiesto all'assessore chi fosse questo professor Crisanti e a che titolo stesse lavorando per l'assessorato alla sanità.
Sì.
Perché sappiamo tutti che è un esperto in materia, ha lavorato per la Regione Veneto, va spesso in televisione, non capiamo però a che titolo stia lavorando per la Regione Sardegna, cioè ha un contratto, ci sta fornendo una consulenza gratuita a costo zero, è convenzionato con la Regione. L'assessore Nieddu ieri ci ha detto non lo so, cioè di certo non lavora per l'assessorato alla sanità.
No, ma
forse ha un rapporto con l'ATS o forse con la presidenza della regione.
Sì.
Ora, siccome ovviamente si sta intervenendo su temi sensibili,
molto
verosimilmente sensibile. Si tratta di un incarico a costo zero, non lo metto in dubbio, però in questo caso il problema non è l'onorario del professore, in questo caso il problema è che un estraneo all'amministrazione e stia intervenendo, non si capisce bene a che titolo.
Su una mappatura così pesante del territorio dei Sardi.
Più che altro è capire il senso di questa operazione, perché tutti ne abbiamo apprezzato, diciamo, le finalità quando è stata presentata come screening di massa, che in poche settimane, dico, forse 2-3 settimane, avrebbe consentito di fare un tampone a tutti i sardi e quindi di circoscrivere. Ma con i tempi
che si stanno dilatando in questo modo,
che si stanno dilatando a dismisura, non ha nessun senso. Se ne fanno 20.000 oggi, tra 2 settimane ne facciamo altri 20.000. Sembra più una ricerca di tipo universitario, diciamo, scientifica.
Il dubbio che abbiamo, perché ormai è abbastanza evidente, è che ci siano più risvolti appunto scientifici, cioè siano più le ripercussioni scientifiche, quindi i dati di pregio che verrebbero fuori da questo screening, dell'utilità reale per la salute dei sardi.
Esatto, cioè se non...
perché capiamo bene che le persone che hanno fatto il tampone alla Nusei 2 settimane fa oggi potrebbero essersi di nuovo positivizzate, sì, potrebbero aver partecipato a chissà quale occasione, sì, di contagio.
Soprattutto vorremmo capire che cosa è stato fatto con quelli che sono stati trovati positivi, se sono scattate le misure, cioè, mi sembra
in
veramente...
In alcuni casi sono scattate, in altri, siccome le USCA hanno un livello di azione molto diverso da territorio a territorio, probabilmente non è successo niente. Insomma, credo che oggi sia l'ultima cosa da fare, sprecare, sì, risorse umane e tempo nel portare avanti uno screening che, insomma...
Soprattutto nel portarlo avanti in questo modo, cioè che non ha veramente molto senso.
Ma io penso che anche la maggioranza, anche lo stesso assessore, diciamo, non lo consideri più una priorità. Cioè la priorità oggi è la vaccinazione.
Sì.
Noi abbiamo anche chiesto che ci fosse chiarezza e trasparenza nella vaccinazione, perché... Non c'è giorno in cui non ci arrivino segnalazioni di medici, anche ospedalieri, che lamentano il fatto di non essere stati sottoposti al vaccino. Parallelamente c'è un insieme di categorie molto meno urgenti rispetto appunto alla vaccinazione dei medici, che invece ha già ricevuto il vaccino,
per esempio,
perché si è trovata, per esempio, i lavoratori amministrativi degli ospedali, addirittura i dipendenti delle ditte esterne che lavorano in appalto per gli ospedali. Non dico che non fosse giusto somministrare il vaccino anche a loro,
però probabilmente prima i medici, chi sta in corsia.
Non è pensabile che un medico, un infermiere che lavora in corsia debba aspettare ancora un mese, perché di fatto, sì, tra prima e seconda dose ci sarà un mese di tempo.
E l'impiegato dell'ufficio ticket o non so dove lo
fa, che oggettivamente rischia meno, certo, perché non ha il contatto col paziente diretto che invece ha chi è in corsia. Cioè il problema che abbiamo sottoposto all'assessore riguarda il fatto che l'assenza di trasparenza rischia anche di inficiare la comunicazione sul vaccino.
Certo.
Cioè, oggi nessuno si deve sentire abbandonato o trascurato, e invece sono moltissime le categorie che non sanno ancora quando avranno diritto al vaccino.
Sì, a cominciare dagli over 80, che sono la categoria più sensibile,
più a rischio.
Va bene.
114.000 persone.
Ecco, 114.000 persone che avrebbero dovuto ricevere i primi vaccini già da un
adesso,
paio di settimane, che invece
sì,
sono stati rinviati sine die, in attesa che ci facciano sapere quando arriveranno le prossime forniture. Io ringrazio Francesco Agus, col quale ho l'impressione che ci risentiremo anche
grazie
la prossima settimana.
Esatto, grazie.
Speriamo che qualcosa sia cambiato per quanto riguarda la zona della Sardegna. Buon lavoro.
Speriamo bene.
A
grazie
presto.
Mille. Arrivederci.